Ecco, allora, il nome ve l'ho già detto, Benedetto, prima qualcuno a tavola diceva, ma un ebreo, mi pareva in alto di averlo detto che non è un ebreo, è un cristiano,
con la barba
e anche gli occhiali, che vive nella parte israeliana di Gerusalemme, è immerso dentro ad un contesto israeliano, cristiano israeliano, dove però respira anche l'aria della società nella quale è molto immerso. Quindi gli abbiamo fatto diverse domande, ciascuna delle quali sarebbe sufficiente per fare non una serata, ma un corso. Quindi digli, parlaci in 5 minuti della relazione tra cristiani e ebrei, del sabato, della Keilah e dei messianici. Poi c'era un quarto titolo che adesso mi sfugge, comunque è una cosa che fa un po' scappare da ridere, capite? Perché ognuno avrebbe bisogno, davvero, di piccolo corso. Serve solo per avere dei titoli, come tanti titoli ci siamo dati lungo questa settimana, perché approfondimenti ne abbiamo fatti pochi. E ci siamo detti molti titoli che servono a comporre quel grande mosaico fatto di tante tessere che è la vita cristiana, la società che è ancorata in questa parte di territorio, un grandissimo mosaico di tesserine, di figure molto diverse che però formano insieme un grande disegno. Delle volte in un mosaico la figura in un angolo è lontanissima dalla figura che sta da quell'altra parte, però il mosaico è sempre quello, è quello lì, sono tessere talvolta, tal'altra figure, grandi, piccole, la composizione è unica, anche se sembrano molto distanti le une dalle altre. Adesso lascio parlare lui perché l'abbiamo chiamato apposta per parlare, vuol dire che parlo io. Quindi i titoli li ha, io direi di dire poi quel che vuole sostanzialmente, e poi gli facciamo delle domande. Sei d'accordo?
Volete fare anche nel mezzo le domande? Mi so fermare al momento. Allora, io penso che Lorenzo mi abbia invitato non tanto per
perché gli voglio bene.
Ecco, per vedermi. Tanto perché... non tanto per chi sono io, ma tanto per la realtà che rappresento con voi stasera, che è appunto questa realtà ecclesiale unica al mondo, che esiste soltanto qui, soltanto in questo posto, di comunità cristiane cattoliche di lingua ebraica che vivono all'interno del mondo ebraico. Diciamo, non ci vuole... Sempre così, quando vado a parlare mi accolgono poi.
Quando vado a parlare mi accolgono, sì. Dove
sono questi qua?
Con i fuochi d'artificio.
Con i fuochi d'artificio.
Per festeggiare.
Lui.
Quando hanno saputo che arrivano. Tra un po' mi verranno anche a prendere. Comunque, diciamo, non ci vuole un dottorato in storia della Chiesa per sapere che dai tempi di Gesù, in cui i cristiani non vivevano come minoranza all'interno del popolo ebraico, in una maggioranza ebraica, quindi diciamo gli ultimi prima che la nostra comunità venisse fondata, sono stati gli apostoli, e diciamo forse per un altro secolo ancora ci sono stati cristiani di origine ebraica in questa terra che vivevano circondati dagli ebrei. Dopodiché c'è un'interruzione nella storia che va dal secondo secolo, forse terzo, ora non so, meno male che non c'è tuo fratello così non mi può smettere, fino agli anni 50 del Novecento, perché questa comunità che oggi si chiama Vicariato di San Giacomo per i cattolici di lingua ebraica è stata fondata ufficialmente nel 1955 come PIA, associazione privata di fedeli con il nome di Opera di San Giacomo, ed è stata fondata da quelli che noi consideriamo un po' i nostri padri fondatori, persone che hanno avuto questa intuizione di far nascere in questo paese che era nato da poco, pochi anni prima. Voi sapete che Israele ha ottenuto l'indipendenza nel 1947, poi ha proclamato lo Stato nel 48, quindi dal 48 al 55, quanti anni sono? Sette anni, siamo in un paese giovanissimo, ancora in formazione, e quindi questi nostri fondatori hanno sentito l'esigenza di far nascere anche qui una comunità cattolica inculturata nella realtà del posto, così come abbiamo fatto sempre nella nostra storia, no? In ogni paese in cui la Chiesa è stata fondata attraverso l'opera dei missionari, si è sempre cercato di comprendere qual era lo spirito della cultura del posto per potervi innestare il messaggio evangelico. E questo è il motivo per cui abbiamo delle realtà così differenziate. Tu che conosci l'Africa saprai dire che la messa cattolica africana non ha esattamente la stessa durata della messa orario di Bologna, perché c'è una cultura diversa, ci sono spazi diversi, la gente deve venire da lontano. Quindi dicevano, perché tra le tante culture del mondo noi non possiamo produrre una chiesa che si esprima nella lingua e nella cultura del popolo che ci ha dato Gesù? Perché possiamo, perché è possibile essere una chiesa arabofona ed esprimere la cultura araba e non quella della Bibbia, dei patriarchi? Perché non pregare nella Bibbia, nella lingua in cui è stato scritto il 90% dei nostri testi sacri? E quindi hanno cominciato. 1955. Voi sapete bene che l'unica lingua liturgica nell'Occidente cattolico utilizzata fino al Concilio Vaticano II era il latino. Esistevano le lingue liturgiche delle chiese orientali, il greco, il siriaco, l'aramaico, ma l'ebraico non faceva parte di questo elenco. Per cui si cominciò questo lavoro in via sperimentale e chiedendo l'autorizzazione al Vaticano per poter cominciare quest'opera. Adesso non vi posso raccontare tutta la storia, ma pian piano, nel corso di questi decenni, la comunità è venuta su, si è costituita in sette città. Noi oggi siamo presenti.
Mi fermo un attimo per concludere una cosa che ha detto lui prima. E se era latino la lingua della Chiesa cattolica romana, per l'ebraico hanno fatto un'eccezione prima del concilio. Capito con l'argomento che l'ebraico è lingua sacra, hanno consentito che ci fosse una celebrazione della messa col rito latino in lingua ebraica ben prima del concilio. Non so se rendo l'idea, perché per certi aspetti sono stati i precursori di una liturgia nuova nella lingua della gente. E Roma con questo argomento ha detto: certo, il latino è lingua sacra e quindi
l'ebraico
è lingua sacra e quindi è adatta per la celebrazione, e gli hanno consentito di celebrare la messa in ebraico ben prima che incominciasse tutto il movimento liturgico che poi ha prodotto tutte le lingue.
Scusa. La cosa, no, hai fatto benissimo quella precisazione importante. La cosa è stata graduale, nel senso che a Roma non è che hanno fatto i salti di gioia e hanno detto sì, carta bianca, fate quello che volete. Per i primi anni, per i primi decenni addirittura, c'erano delle restrizioni. Ad esempio, si potevano leggere i testi biblici in ebraico, ma il canone della messa non si poteva toccare. Dopodiché si autorizzò la traduzione di alcune parti della messa, ma le parole della consacrazione non si potevano toccare. Pian piano un po' tutti questi veti sono caduti, e quando tutta la messa era pronta per essere, era già stata tradotta in latino, avvenne la riforma liturgica del concilio, per cui dovettero, di tutto questo lavoro che avevano fatto, salvare soltanto l'esperienza di aver fatto questa ginnastica di dire in ebraico la fede cattolica, ma il rito non era più approvato, quindi dovettero ritradurre tutta la messa nella nuova forma della riforma del concilio. Io ho letto proprio alcuni mesi fa un memoriale di uno dei nostri fondatori che è ancora vivo, è un piccolo fratello di Gesù, e lui spiegava proprio tutto questo lavoro che all'inizio, voi dovete immaginare che tutta questa gente non era nata qui, veniva tutta dall'Europa e nessuno di loro aveva l'ebraico come lingua madre. Quindi stiamo parlando di pionieri che stanno cercando di innanzitutto raggruppare persone che mano a mano arrivavano per motivi diversi, ma poi cercare di fare un lavoro in una lingua che non era la loro lingua materna. E quindi sono stati veramente molto, molto coraggiosi. Pian piano, con le conversioni di ebrei israeliani che sono entrati a far parte della comunità, si è potuto beneficiare di questo apporto fondamentale di qualcuno che finalmente pensasse in ebraico e che dicesse: magari questa costruzione che hai utilizzato è molto bella, è molto elegante, è molto biblica, ma non funziona, quindi dobbiamo ripensarla. e così via. Ecco, il lavoro, anche se oggi noi celebriamo tutti i giorni lodi, vespri, messa in ebraico, quest'anno abbiamo finito la compieta, io ho scritto, ho composto un intero libro di preghiere per le nostre famiglie in ebraico, ecco, benché il 99% del lavoro sia stato completato, c'è ancora una commissione che lavora per la traduzione e l'adattamento di tutti i testi secondo il modello romano, perché da quando negli anni 90 siamo diventati vicariato del patriarcato latino, siamo stati in un certo senso un po' costretti a normalizzarci con il canone del rito romano, perché fino a prima di questo ancora ci si sentiva un po' chiesa. Tra l'altro noi rientriamo nella commissione delle chiese orientali, anche il patriarcato latino di Gerusalemme. Comunque ci si sentiva ancora un po' orientale, si prendevano degli elementi della chiesa melchita o della chiesa assira. Dagli anni 90 in poi, latinizzazione della liturgia. E quindi stanno ancora traducendo, ad esempio, tutti i prefazzi delle feste. È un lavoro che pian piano sta portando i suoi frutti. Vabbè, basta liturgia, perché non è tutto liturgia, ci sono problemi molto più interessanti anche, che è la presenza nel seno della nostra comunità di persone che sono di origine ebraica. Però qua dobbiamo fermarci un attimo e io devo fare una domanda. Quando parliamo di ebrei, siamo tutti d'accordo su di che cosa stiamo parlando? Cerchiamo di vedere una definizione rapida, chi sono gli ebrei e chi sono gli ebrei rispetto a noi, se no rischiamo che io stasera parlo fino al ritorno del Messia e magari ognuno di noi pensa una cosa diversa. Chi sono gli ebrei rispetto ai cristiani? Questa è una domanda per voi.
Da un punto di vista teologico,
definizione, devi scrivere un'enciclopedia. Ebrei, due punti.
Ebrei sono il popolo scelto da Dio per rivelare a loro la sua legge, aspettano il Messia.
Popolo eletto che aspetta il Messia, sì.
È una nazione, ma lo dicevo in senso generale, non tenendo conto della fede.
È una nazione. Ecco, allora, ebrei, popolo eletto, scelto da Dio, nazione, israeliani. Che altro?
Cioè, israeliani perché?
Cioè, gli israeliani come nazione si chiamano israeliani.
Sì, sì, io sto
parlando... Perché sono uno Stato, non è una nazione.
Esatto.
Lo Stato.
Facciamo venire fuori tutto quello che noi pensiamo quando sentiamo la parola ebreo e poi dopo
io
le mettiamo in...
Io aggiungerei l'elemento razziale, cioè sono figli di Abramo e dal punto di vista della carne e del sangue.
L'elemento etnico, dice. Appartenenza etnica. Perché, per esempio... che cosa accomuna Paolo Mieli, un ebreo totalmente ateo, giornalista, uomo di cultura italiano, con il rabbino capo di Francia? Che cosa hanno in comune queste due persone? Perché tutte e due sono ebrei? Uno non crede in Dio, magari potrebbe...
La mamma ebrea.
La mamma ebrea. Quindi allora veniamo al discorso etnico. Il sangue.
Quando capita di fare discussioni, io tendo a dire, parlare con uno, con gli ebrei e con gli israeliani. Non possiamo confondere, perché gli ebrei hanno una fede e gli israeliani è una nazione.
Quindi un ebreo ateo, un ebreo ateo non è ebreo?
Sì, è ebreo. Anzi, lo conosce, è un cristiano, okay. Sono professa, vedo.
Vi sto confondendo di proposito, perché? Perché è importante. Tutti questi concetti sono tutti veri, ognuno di voi ha ragione. Però purtroppo molto spesso nella nostra testa sono confusi. Intanto dobbiamo fare una prima separazione, che non è una divisione di essenza ontologica, tra il popolo ebraico che noi conosciamo dalle sacre scritture e il popolo ebraico che abita questo paese oggi. Non possiamo in nessun modo farli sovrapporli. Dire che gli abitanti di Israele di oggi sono... esattamente gli ebrei che noi leggiamo, dei quali noi leggiamo nella Bibbia. Questo perché è un discorso che, portato alle estreme conseguenze, diventa rischioso e porta al fondamentalismo, per cui si apre la Bibbia e si legge, ad esempio, questa è la terra che Dio dei vostri padri ha promesso ad Abramo vostro padre, entrate, scacciate tutti i popoli pagani, sterminateli, perché questa è la terra. Allora non lo legge, dice, ah, questi sono gli stessi, allora fanno bene a sterminare, scacciare e prendere, perché così c'è scritto. Allora cominciamo a separare queste due categorie. Il legame etnico di cui si parlava prima è vero. Gli ebrei di oggi che vivano in Israele o negli Stati Uniti o in Europa o in Cina sono etnicamente legati a questo popolo della Bibbia perché fanno parte dello stesso popolo. Sono i figli dei figli dei figli dei figli di quelli che abitavano qua 4.000 anni fa. Questo è chiaro. Il discorso religioso. L'ebraismo è una religione. È vero. E infatti io potrei convertirmi all'ebraismo dopodomani, diventare ebreo, ricevere la cittadinanza israeliana in meno di mezz'ora e sarei ebreo. Quindi l'ebraismo è una religione, vuol dire praticare i precetti della Torah, praticare ciò che Dio ha comandato a Mosè più tutta la tradizione orale. Chi fa questo è ebreo, si passa per la circoncisione per i maschi e diventi ebreo a tutti gli effetti. Quindi l'ebraismo è anche una religione nella quale si può entrare e uscire. Ma l'ebraismo oggi è anche, in un certo senso, legato ad un'entità politica che si chiama Israele, che è uno Stato che fino a 70 anni fa non esisteva, adesso esiste. Ed è uno Stato che chiede, pretende di essere un paese moderno, democratico e allo stesso tempo fondato sui valori ebraici. Il che vuol dire che se tu vuoi essere cittadino non sei costretto ad essere religioso e ad osservare la religione ebraica, ma è necessario che tu viva nello spirito e nella cultura del popolo ebraico ed è necessario che tu sia ebreo per ottenere di diritto la cittadinanza. Se non sei ebreo non ti viene negato, ma la cosa si complica moltissimo. Per esempio io vivo qui da 5 anni, la Buna qua vive qua da quasi dai tempi di Abramo e non c'ha la cittadinanza e probabilmente non l'avrà mai. Se fossimo ebrei, io e lui, nel giro di un'oretta, andando al Ministero degli Interni, con la giusta documentazione, otterremmo la cittadinanza. Però c'è di più. L'ebraismo è il popolo ebraico, è il popolo da cui è nato quello che per noi è il figlio di Dio, il nostro Salvatore, il Redentore, nonché la sua madre, tutti i suoi discepoli, San Paolo, San Pietro e per circa 200 anni tutti i primi credenti in lui. Quindi adesso cominciamo ad avvicinare il problema dell'ebraismo, il tema dell'ebraismo a noi, perché senza l'ebraismo, senza il popolo ebraico, noi oggi non potremmo essere ciò che siamo. L'ebraismo, il popolo di Israele, è il popolo che ci ha dato le scritture e che ci ha dato Gesù, la Vergine Maria, Giuseppe e così via. Quindi non è una realtà a noi estranea. Allora, detto tutto questo, ritornando alla nostra situazione oggi di cattolici di lingua ebraica in mezzo al popolo ebraico, significa in un certo modo ricollocare una parte della Chiesa in quell'alveo nel quale la Chiesa stessa è nata, che può sembrare molto bello e molto romantico in prospettiva occidentale, ma quando poi si viene qui e si capisce che questa cosa non è che fa impazzire di gioia, diciamo, la parte maggioritaria della società, allora le cose diventano un po' più complicate. Perché? Perché noi appariamo in tutto e per tutto uguali agli altri. Noi non siamo un aspetto della Chiesa come corpo estraneo all'interno della società, ma siamo completamente immersi e inseriti nella società. I membri delle nostre comunità lavorano nel paese, parlano la lingua, i loro figli frequentano le scuole insieme agli altri bambini ebrei. Diciamo, non siamo riconoscibili, non siamo distinti. Le nostre consacrate, anche se vengono da istituti che normalmente per tradizione portano l'abito, nella società in cui viviamo hanno dismesso l'abito, quindi non le puoi riconoscere sull'autobus o dove sia. Ed è una sorta appunto di inserimento nelle trame di questa società che vuole, sin dalle origini, da quando esistiamo, riparare a tanti torti, a tante incomprensioni che per 2000 anni ci sono state tra noi e il popolo ebraico. Perché non dimentichiamoci mai che fin dai primissimi secoli della Chiesa i cristiani hanno avuto la tendenza a considerare se stessi come il vero e autentico popolo di Israele. Nel momento in cui il figlio di Dio è stato inchiodato sulla croce per il rifiuto della maggior parte del popolo ebraico di riconoscere in lui il Messia tanto atteso, i profeti, le scritture, tutto parlava di lui, Da quel momento in poi, una grandissima parte, la parte dominante della Chiesa, ha cominciato ad accusare gli ebrei di questo. Innanzitutto di aver ucciso Dio, e poi di non aver saputo riconoscere il momento della visita, di conseguenza ha proiettato sull'intero popolo e su tutti i suoi discendenti per 2000 anni questa sorta di disprezzo da parte di Dio. Diceva, sì, Dio vi aveva scelto, vi voleva tanto bene, vi aveva fatto un sacco di regali, ma non ve li siete meritati, allora, come diciamo a Napoli, Dio vi ha schifati, adesso ci siamo noi che sì, abbiamo creduto, addirittura i pagani che hanno creduto in Gesù Cristo hanno ricevuto lo Spirito Santo, quindi non ci servite più, la vostra missione è finita. Il popolo ebraico è un popolo maledetto da Dio, e questi termini che io sto utilizzando non vengono da me, ma li ho letti moltissimo per tutto il Novecento, sono stati adoperati, se basta prendere dei diari di viaggio di pellegrini che venivano qua, vedevano gli ebrei, il linguaggio con cui descrivono gli ebrei è fenomenale, proprio ogni cosa. Io ho letto un diario di Matilde Serao, che è stata qua nei primi del Novecento, diceva, vedeva questi ebrei magari, non so, un po' emaciati, pallidi, così, dice, ah, proprio evidente, basta guardarli si capisce che Dio ha maledetti, perché proprio sono una massa di sfigati, puzzano, non si lavano, non lavorano, praticano l'usura, proprio un segnale più eloquente della maledizione di Dio non lo potevamo trovare. E ci è voluto un Concilio Vaticano, con la nostra etate, per dire, affermare una volta e per tutte che la Chiesa non, no, che Dio non ha rinnegato il popolo ebraico, ma al contrario rimane fedele alle sue promesse. Noi oggi ci sembra impossibile, perché noi siamo in un certo modo cresciuti in questa cultura, in questa mentalità, sembra impossibile pensare che 70 anni fa un sacerdote durante un'omelia potesse utilizzare categorie antisemite, per esempio. No, oggi finirebbe su tutti i giornali, sarebbe uno scandalo grandissimo, la Chiesa prenderebbe le distanze. E invece non è stato così per molti. Allora, questi membri che piano piano sono arrivati a noi volevano recuperare, volevano rimediare, e hanno pensato che la presenza cristiana insieme al popolo ebraico dovesse essere una presenza discreta, silenziosa, umile, non polemica, ma di accompagnamento e di riparazione. Questo è lo spirito con cui le nostre comunità sono cominciate. Alla faccia dei 5 minuti, qua mi sono allargato proprio tantissimo. Allora andiamo avanti. E diciamo che oggi le relazioni tra noi e la società in cui viviamo sono molto buone, sono molto positive. Sia dalla parte ebraica, che manifesta un interesse sempre crescente nei confronti della Chiesa, che non è necessariamente un interesse di conversione. Non è che la gente si rivolge a noi perché vuole diventare cristiana, ma c'è sempre più disponibilità a conoscere questa cultura da una prospettiva diversa da quella europea, nella quale ci siamo così tanto complicati per tanti secoli. Visto che noi siamo qui in terra loro, dove loro si sentono sicuri della loro forza, della loro identità così forte, dato che noi parliamo la loro lingua e che mostriamo una Chiesa tutto sommato non spaventosa, perché ci mancano i mezzi anche a volte per coprire le spese, non facciamo una missione attiva, non usciamo, non andiamo a distribuire i Nuovi Testamenti per dire come fate a essere così ciechi, è tutto scritto qua, guardatelo, come fanno alcune sette cristiane. Allora siamo una Chiesa rassicurante, che non pretende niente, ma che desidera veramente ricominciare un dialogo sulla base di queste nuove prospettive degli ultimi 60 anni. In più, una parte della nostra Chiesa è costituita da ebrei che sì, hanno aderito a Cristo e si sono convertiti. E questo è un tema che solitamente, di solito i gruppi sono molto interessati a questo, mi fanno sempre le domande, ma è vero che se un ebreo si converte al cristianesimo, la famiglia lo rinnega, lo scaccia via o lo uccide? Okay? Allora io devo dire che sono possibili tutte le opzioni. Dipende sempre da che tipo di famiglia ebraica c'è alle spalle, dipende anche dal tipo di relazione che c'è all'interno della famiglia. Solitamente, posso dire, banalizzando, che se la famiglia è laica, secolare o atea, che non ha mai praticato la religione ebraica, che è indifferente al fattore religioso, potrebbe accettare con un po' più di serenità la scelta del figlio. Se la famiglia invece viene dalla pratica ortodossa della religione, questo è un problema grave, perché la religione ebraica prevederebbe in questi casi il rituale funebre per la persona convertita, viene considerata morta. I genitori devono piangere e fare 7 giorni e 30 giorni di lutto per il figlio, o del coniuge, per chi che sia. Quindi, diciamo, nell'ortodossia proprio più osservante, la questione sarebbe così. Però rimane un problema culturale, storico, anche nelle famiglie laiche, secolari. Perché il tema, il discorso non è tanto come fai a credere a queste idiozie, come fai a credere a questa stupidaggine che la Vergine concepisce un figlio, che poi è il figlio di Dio, che poi muore e risorge. No, questo alla fine penso che oggi, nel relativismo in cui siamo, uno può credere pure agli asini che volano, non è un problema. Ma il problema è come fai a passare da questa parte all'altra quando loro ci hanno fatto così tanto male per tanti secoli. Come puoi entrare nella schiera di quelli i cui nonni hanno ammazzato i tuoi nonni in Europa nei campi di sterminio, tanto per dire. O prima di questo, tutto il male che c'è stato fatto nel Medioevo, l'Inquisizione, tutte le cose che ne sappiamo. Quindi questo è il vero problema. Dire, come fai a passare dal branco delle pecore a quello dei lupi? Anzi, al gregge delle pecore a quello dei lupi. E questo problema credo che lo sperimentiamo quasi sempre, in ogni caso. Poi lo si può superare più o meno rapidamente, dipende anche dalle dinamiche interne alla famiglia. Però c'è da dire un'altra cosa, e questa vi stupirà, che se è vero che ogni anno noi battezziamo ebrei nel seno delle nostre comunità, ci sono molti più cristiani che si convertono all'ebraismo in questo paese. E il rapporto penso che potrebbe essere di 1 a 100. Per un ebreo che si fa cristiano, 100 cristiani diventano ebrei. Perché? Anzi, ve lo chiedo io, perché?
Sono arrivati i russi.
Ah, i russi, certo.
Perché
no, sono già cittadini. Sono già cittadini. Però perché? Perché in ogni situazione, in ogni società in cui c'è una maggioranza schiacciante e una piccola minoranza, l'assimilazione della minoranza è un fatto fisiologico, perché la diversità è sempre un fardello scomodo da portare. E se uno non ha una motivazione più che forte, più che valida, per rimanere fedele alla propria tradizione religiosa, ma perché essere diverso? Io dico questo, se noi non rimanessimo attaccati alla persona di Gesù Cristo per ciò che lui rappresenta per noi, per ciò che fa nella nostra vita, per ciò che è per noi, ma perché dovremmo continuare a essere cristiani quando qua no, sono tutti ebrei e si vogliono bene? Proprio ieri guardavo al mercato ebraico, c'era un gruppetto di religiosi con dei cartelli che diceva un solo popolo, una sola conversione. Praticamente erano lì a pubblicizzare e a invogliare tutti i cittadini non in regola, che non erano convertiti, a farsi ebrei. Quindi in un certo senso la pressione psicologica e sociale è forte. E non è vero che l'ebraismo non fa proseliti, come molto spesso pensiamo. Lo fa soprattutto in Israele, in modo particolare in Israele, per motivazioni di normalizzazione della società. È tutto più difficile quando c'è una minoranza da tutelare, quando c'è questo che non si capisce, non è né carne né pesce. Per esempio, prima si citavano i russi. 1,5 milioni di russi in un paese di 8 milioni di cittadini. Russi che sono immigrati dichiarando di essere ebrei perché potevano far valere uno dei nonni ebrei. Ma questi molte volte erano già battezzati da 2-3 generazioni. Sono arrivati qua dichiarandosi ebrei, ma hanno una cultura e un'identità cristiana. Che cosa fanno arrivati in Israele? Mantengono la loro fede cristiana o si normalizzano? Allora, la prima generazione magari rimane forte, la seconda inizia a indebolirsi, i figli dei figli sono già mentalmente ebrei. È l'assimilazione che gli ebrei hanno sperimentato in Europa per tanti secoli. Allo stesso modo. Quindi questo è anche un altro elemento, no? Quello del passaggio da una parte all'altra, c'è questa osmosi, c'è questo scambio, ma le proporzioni sono decisamente diverse.
Ma il proselitismo funziona anche con i musulmani o solo con i cristiani?
Da parte islamica o da parte ebraica? Perché l'altro, proprio 2 giorni fa sono stato avvicinato da un missionario musulmano che mi voleva convertire. Cioè, io credo che un po' tutti i religiosi coltivino questo sogno del trionfo della propria fede, no? Quindi un po' tutti provano a tirare l'acqua al proprio mulino. Non credo che l'ebraismo faccia molto proselitismo presso i musulmani, non penso. anche se poi ogni tanto leggi, sai, di queste storie che si innamorano, allora uno passa alla religione dell'altro per sposarsi con sommo disdoro delle due società, però no, non penso. Più che altro è per queste persone, c'è questa popolazione intera che loro chiamano mancanti di fede, mancanti di religione, cioè appunto questi russi che sono un buco nero, che non si sa dove collocarli, allora quello è proprio il primo campo, normalizziamolo. Cristiani per lo più sono loro, i russi sono i cristiani. Poi c'è anche un altro fenomeno, per esempio all'interno dei lavoratori stranieri. Noi abbiamo popolazioni enormi di filippini, indiani che vengono qui per lavoro, lavorano come badanti, così. E se una donna filippina, magari molto molto cristiana, cattolica, praticante, ha la possibilità di sposare un uomo ebreo, sistemare se stessa e tutti i suoi figli, quelli che si è portata, quelli che ha avuto qui e quelli che avrà attraverso la conversione, io vedo che non si fanno troppi problemi. Quindi abbiamo anche molti casi di donne che lasciano la fede cattolica per diventare ebree o musulmane, perché la stessa cosa se si sposano con un musulmano. Quindi si salta un po' da una parte e dall'altra con relativa semplicità. Questo un po' per quanto riguarda noi, anche se no, forse dovrei parlarvi della questione dei militari, perché questa pure è importante. Io sono nel paese da quasi 5 anni e fin dall'inizio mi è stato chiesto di curare i giovani della nostra comunità e ho visto proprio nascere un fenomeno che proprio l'ho visto svilupparsi, perché ho raccolto dei ragazzi che avevano 13 anni, 15, e pian piano crescendo sono arrivati nell'età del servizio militare, che in Israele è obbligatorio per tutti, maschi e femmine, e dura 3 anni per i maschi e 2 anni per le femmine, se non 3.
Questi ragazzi della comunità vuol dire un raggio di 200 km, adesso non,
dal Golan a Beersheba.
Quindi non è il cortile della parrocchia, il gruppo giovanile abita a 200 km.
No, quindi, molto di più, perché se consideri che una famiglia ce l'abbiamo a Nazareth e un'altra a Beersheba.
Ecco appunto, quando si trovano è un viaggio.
Quindi noi ogni mese facciamo questi incontri in una città diversa per permettere a tutti di arrivare. E abbiamo visto appunto questi ragazzini che erano poco più che adolescenti arrivare a 18 anni servizio militare. Che cosa significa il servizio militare? Essenzialmente vuol dire essere assorbiti in un sistema ideologico molto forte in cui si inculca nella mente di questi ragazzi innanzitutto il culto della patria, l'importanza della difesa, il pericolo dei nemici da tutti i lati, i valori dell'ebraismo, la moralità dell'esercito israeliano rispetto a qualunque altro esercito della terra e anche la tentazione della conversione. Quindi un altro punto, un altro ambiente in cui si cerca di approfittare appunto di questi di tutti i non normalizzati per la conversione è l'esercito. E noi abbiamo questi ragazzi che sono culturalmente e mentalmente in tutto e per tutto israeliani, ma provenienti da famiglie cristiane. Adesso farvi l'elenco sarebbe lunghissimo, abbiamo giovani che sono arabi o che sono di famiglie russe o di famiglie miste, padre ebreo e madre cristiana, o filippini o eritrei, di tutte le nazionalità, di tutte le origini. E abbiamo dovuto appunto affrontare questo problema di vedere che cosa possiamo fare prima che i ragazzi entrino in questo trita verdure, perché rischiamo di perderci. Rischiamo che da questo tunnel usciranno un giorno o l'altro, però non torneranno da noi, perché potrebbero intanto aver deciso di sposarsi con qualcuno di un'altra fede e convertirsi, o semplicemente perché non trovano più le ragioni di vivere la loro fede cristiana. Per cui abbiamo fatto un lavoro molto intenso, proprio uno a uno, di attenzione verso i loro bisogni, proprio perché sentissero che la Chiesa c'è, è presente e si preoccupa per loro. Ma dal momento dell'entrata siamo dovuti fermare, perché contrariamente a quello che succede in Europa e in altri paesi, noi non abbiamo la possibilità di svolgere lavoro pastorale dentro le basi militari. L'unica religione che ha le strutture religiose è l'ebraismo, quindi c'è il rabbino della base, la sinagoga, ma le altre fedi non possono svolgere attività pastorale. Per cui abbiamo dovuto sfruttare i tempi, la tecnologia, rimanere in contatto con loro attraverso i mezzi di comunicazione, Facebook o WhatsApp o Twitter o qualunque altra cosa, per in un modo o nell'altro raggiungerli, far sentire loro che guarda, ti stiamo accanto, e vivere con loro le loro crisi, perché le passano, le attraversano. Adesso pian piano stiamo vedendo, ma visto che già un ciclo di 3 anni è finito, pian piano stanno uscendo, quindi adesso stiamo cercando di raccoglierli per intanto vedere in che stato sono.
È andato qualche cristiano a Gaza a combattere, ad esempio, che tu sappia?
Dei nostri no, però abbiamo dei ragazzi che lavorano per Kippat Barzeh, lo scudo
antimissile.
Questi sì, però sul campo a combattere no, grazie a Dio no. Poi ci sono problemi ancora più complicati, perché ad esempio abbiamo un fratello e una sorella che sono metà arabi, la mamma è cilena e il padre è arabo, cristiano, e loro hanno scelto di buon grado di servire nell'esercito, perché hanno ritenuto che questo avrebbe in qualche modo avvantaggiato in futuro, e ci sono stati problemi enormi, perché la ragazza è stata intervistata da un giornale israeliano che ha fatto chiaramente il titolo sensazionale, la prima araba di Jaff, tra l'altro lei è discendente di arabi che sono stati espulsi dalle loro famiglie dall'esercito israeliano nel 48 dalle case, quindi 2 generazioni dopo entra nello stesso esercito che e quindi questo titolone con la foto in prima pagina con sto missile dietro, immediatamente preso e riportato dal giornale arabo di Jaffa, e la cellula di Hamas presente a Haifa, a Jaffa, già aveva cominciato con le minacce alla famiglia, la madre in lacrime. Tra l'altro la madre di questa ragazza è sopravvissuta a un attentato kamikaze a Tel Aviv, per miracolo, perché lei è esplosa insieme all'autobus e pensavano fosse morta, e per intervento soprannaturale si è salvata. Quindi situazioni complicatissime, no? Che tu dici, una generazione dopo questi ragazzi entrano dalla finestra, uno non se l'aspetterebbe mai. Allora devi gestire intorno a loro, insieme a loro, il peso della diversità, essere schiacciati da 2 mondi che non ti accettano, perché nella parte israeliana rimane sempre il corpo estraneo, dalla parte araba sei il traditore perché sei passato dalla parte sbagliata. In tutto ciò loro non sanno bene chi sono, che cosa vogliono, quali sono i loro progetti di vita, e noi dobbiamo essere lì ad accompagnarli nel minimo proprio delle nostre possibilità, perché non possiamo fare chissà che. Quindi
posso chiedere?
Sì, certo.